Wiki Radio. Gianluca Favetto racconta la Tour Eiffel.
Pensate se il cuore di Parigi fosse un po' tedesco, se il suo emblema, ciò che dice, ecco, qui sotto qui c'è Parigi, il monumento che è il simbolo della capitale francese, e dunque della Francia, della sua grandeur, e perché no, anche del suo genio, ecco, pensate se venisse dalla Germania, dalla nemica Germania, perché così è sempre stato, così era nell'Ottocento e almeno per tutta la prima parte del Novecento. Francia e Germania, le due rivali del continente, le grandi potenze che si affrontano, si confrontano per il primato economico e politico dell'Europa. E l'Inghilterra se ne sta invece un po' più in là, oltre mare, oltre la Manica. Le grandi rivali sono sempre state Francia e Germania e proprio nella seconda metà dell'Ottocento la rivalità era al suo culmine e sarebbe poi durata ancora a lungo. Dunque pensate se il monumento simbolo, il monumento che individua Parigi fosse un po' tedesco. Roma è il Colosseo, Milano il Duomo, Torino la Mole Antonelliana, c'è Londra il Big Bang, New York la Statua della Libertà, ciascuna città ha il suo monumento e Parigi, vabbè che c'è il Louvre, l'Arco di Trionfo, Montmartre, il Quartiere Latino, però Parigi è la sua torre di ferro, quel dito grigio che punta il cielo, quella giraffa, sembra una giraffa, perché sembra proprio una giraffa con le quattro zampe allargate a cercare un saldo equilibrio sul terreno, il muso puntato dritto verso il cielo come se cercasse di cibarsi delle nuvole, no? I frutti del cielo. Beh, ecco, pensate se la Tour Eiffel, che sta nel cuore di Parigi, nel cuore della Francia, fosse un po' tedesca. E infatti lo è. Dovrebbe chiamarsi Bönighausen. Tour Bönighausen, perché questo sarebbe il vero cognome della Tour. Perché questo era in origine il cognome di chi l'ha pensata e costruita, perché Gustave Eiffel, ingegnere, imprenditore, industriale, il papà della Tour Eiffel, che infatti porta il suo nome, il 15 dicembre 1832, quando è nato a Dijon, si chiamava Bönighausen, battezzato Alexandre Gustave e di cognome Bönighausen, ma poi passa alla storia con il secondo nome, non con il primo, non con Alexandre, ma con il secondo, Gustave, e con un cognome preso in prestito e ufficialmente concessogli dal tribunale di Dijon soltanto nel dicembre del 1880. Quindi, Gustave Eiffel nasce Alexandre Bönighausen il 15 dicembre 1832 e diventa Gustave Eiffel il 16 dicembre 1880, all'età di 48 anni, quando era già un ingegnere e un imprenditore affermato, 7 anni prima che mettesse mano a quell'invenzione, a quell'attrazione, a quella sfida, a quella molto discussa, molto avversata allora, meraviglia. Quel prodigio della tecnica e della tecnologia che poi lo ha reso famoso, popolare, conosciuto in tutto il mondo.
Ieri, oggi, domani, in tema di anniversari ci associamo al 70° della Tour Eiffel, che i primi film ci tramandano già adulta, già pronta a ricevere le follie del bipede umano. Scenderne in bicicletta. O spiccarne il volo, magari l'ultimo. A tutt'oggi sono 41 i suicidi della torre. Questo fu il più ingenuo. Ieri, oggi, domani, ed ecco arrivare Hitler, che la credette simbolo della sua potenza. Ed ecco altri turisti un pochino più pacifici, che si accontentavano di un ricordino. 35 milioni di visitatori, 35 milioni di vertigini. Ma questo non riguarda certo gli operai addetti alla manutenzione della ragnatela d'acciaio. Dal 1889 simboleggia Parigi. Né tantomeno gli acrobati che di tanto in tanto affidano a quell'enorme trapezio il loro dannato mestiere. Ieri, oggi, domani, vecchia e cara torre, ben meritava le sue candeline sulla torta. Specchio del passato, resisterà ai secoli futuri?
Colui che tutto il mondo conosce come Gustave Eiffel nasce il 15 dicembre 1832 nel dipartimento della Côte d'Or, la regione quella della Borgogna, la terra dei grandi vini francesi, nella Francia centro-orientale. Eiffel nasce Nel capoluogo, Digione, l'ambiente familiare è modesto all'inizio, il padre è nell'esercito napoleonico e finisce la carriera come ufficiale dell'intendenza militare e nel 1824 sposa Catherine Moneuse, figlia di un commerciante di legna. E lei, il genio di famiglia, l'imprenditrice, perché intuisce l'affare e si butta nel commercio del carbone. Quello è il momento buono, cioè lo sviluppo industriale. Ha subito successo e così il marito lascia l'esercito e si mette a lavorare con la moglie. Non fanno altro che lavorare. Il piccolo viene cresciuto dalla nonna materna, anche a botte, come ricorda lui. Va in collegio e nel 1852 è ammesso all'École Centrale des Arts et Manufactures di Parigi, dove si diploma a 23 anni nel 1855. Doveva diventare chimico, perché doveva andare a lavorare con uno zio che era un piccolo imprenditore chimico e avrebbe poi preso lui le redini dell'impresa. Ma il padre, che era un fervente bonapartista, litiga in maniera definitiva con lo zio, che invece era un fervente repubblicano. E quindi i rapporti di famiglia si interrompono bruscamente e allora Gustave deve cambiare indirizzo e si specializza nel ramo metallurgico e nel 1856 trova lavoro presso un ingegnere che lavora, che costruisce con il metallo e con il ferro. Però qui apriamo un piccolo squarcio di storia politica e mettiamoci dentro la geografia, no? Come elemento essenziale della vicenda umana e professionale di Eiffel. 1870-1871 si combatte la guerra franco-prussiana. È la guerra per l'unificazione della Germania e si trova a metà strada, diciamo a metà strada temporale, fra le guerre napoleoniche che finiscono nel 1815 e la prima guerra mondiale che comincia 100 anni dopo nel 1914, l'Italia poi entra in guerra nel 1915. E dunque la guerra franco-prussiana del 1870 si trova all'incirca a metà di questi 100 anni. Finisce con una grave sconfitta francese, vittoria della Prussia, dei suoi alleati, di Otto von Bismarck, che diventerà con l'impero tedesco il cancelliere di ferro, e la conseguenza appunto di questa guerra è che da un lato nasce l'impero tedesco, si riuniscono tutte le popolazioni germaniche, e dall'altra parte crolla l'impero di Napoleone III e nasce la Terza Repubblica Francese, con l'Alsazia e la Lorena, questi territori francesi di confine, che vengono ceduti alla Germania. La Francia è umiliata, esce a pezzi dal conflitto, è frustrata politicamente ed economicamente, è da qui che nasce il desiderio di rivincita, il revanchismo che durerà decenni e si alimenterà sempre di più. Questo è il clima di quel periodo. E Gustave Eiffel ha 40 anni, è nel pieno della sua carriera e però si chiama Bönighausen. C'è da credere che la cosa alle sue stesse orecchie non suonasse bene, proprio lui non se la sentisse, lui che era francese dalla testa ai piedi, e allora tira una riga sopra il suo cognome, sfruttando ciò che aveva già avviato un suo avo. Doveva essere il trisnonno, il figlio di un maestro di scuola di un piccolo villaggio tedesco che si chiamava Marmagen. All'inizio del Settecento, del 1700, nella prima decade del 1700, si trasferisce dalla Renania a Parigi. La Renania è una regione tedesca lungo il confine, no? Con Francia, Lussemburgo, Belgio. E lui si chiama Bönighausen e a Parigi non riescono a pronunciare questo nome. Lo storpiano. E allora, come accade spesso, aggiunge l'idea di aggiungere al proprio cognome il nome del luogo da cui proviene. In Renania c'è un altipiano, un territorio proprio al confine con Belgio e Lussemburgo, che si chiama Eiffel, che si scrive con la E iniziale e con una sola F. Lui viene da lì, da un piccolo villaggio di questa terra, ed è questa terra che si prende per cognome, che aggiunge al cognome originario, e quindi la sua famiglia diventa Bönighausen, detti, e poi pronunciato alla francese, Eiffel, che però finisce scritto con una doppia F, questa è la trascrizione nei registri, si aggiunge una lettera, la prima lettera iniziale è sempre una E, comunque in francese non si pronuncia la doppia e non si pronuncia la I e quindi risulta Eiffel. Il suo erede, Gustave, 4 generazioni più tardi, completa l'opera iniziata dal trisavolo. Come confessa egli stesso, dopo il 1870, Bönighausen suona troppo tedesco, inaccettabilmente tedesco. Mette dei dubbi sulla nazionalità francese, crea problemi personali a lui e alla sua famiglia, ma soprattutto pregiudica la sua professione e di ostacolo al lavoro. Quindi, dopo la guerra franco-prussiana, chiede al tribunale di poter cambiare definitivamente il cognome e di essere quello che voleva essere, solo Eiffel. E dopo un non breve iter burocratico ottiene l'ufficialità, il sigillo dello Stato a questa decisione, quando aveva appunto quasi 50 anni ed era già diventato il re del ferro, il signore delle costruzioni in ferro, ponti, viadotti, in mezzo mondo, non solo in Europa. Lavorando il ferro, costruendo con il ferro, il suo segno distintivo è la leggerezza. Le sue costruzioni erano aeree, c'entravano più con il cielo che con la terra.
Le bon Dieu, les saints et les saintes regardent par les trous du ciel l'instrument que Monsieur Eiffel vient de dresser dans nos enceintes. Il discute, le dieu des dieux, qui, vu son âge, est un peu myope, prononce, c'est un télescope. Jésus dit, papa devient vieux. Pierre, craignant pour sa ferrure, dit, nous sommes perdus, Seigneur, c'est une pince, mon Seigneur, pour crocheter notre serrure. Jésus, depuis sa passion, redoutant toujours la souffrance, dit, ça, c'est un pal que la France élève à mon intention. C'est une grande échelle hardie, dit Saint-Michel le conquérant, c'est un flambeau, dit Saint-Laurent, qui craint toujours quelque incendie. Alors la Vierge qui sourit, dit à son tour et toute rose, c'est un mystère, quelque chose, dans le genre du Saint-Esprit.
Primo lavoro, primo successo. A 26 anni, nel 1858, dirige il suo primo cantiere. Gli viene affidata la costruzione del ponte Saint-Jean, un ponte ferroviario a Bordeaux, conosciuto anche come la Passerelle, 509 metri di lunghezza. E qui sperimenta un sistema di aria compressa per impiantare i piloni di ghisa nel terreno. Nel 1866 si mette in proprio, acquista delle officine metalliche a Levallois-Perret, che è vicino a Parigi, periferia occidentale di Parigi, e fonda la sua impresa. Punta tutto sul ferro, su nuove idee di costruzione, su progetti innovativi e soprattutto sul talento dei suoi collaboratori, perché lui, ingegnere, sa scegliersi gli ingegneri da assumere e da far lavorare per sé. Molto spesso sono loro ad avere le idee più geniali. Intanto si è sposato con una diciottenne, Marguerite Godelet, la moglie gliela trova la madre, in 10 anni avrà 5 figli e nel 1877, a 45 anni, rimarrà vedovo. Comunque, e d'altronde, lui è sposato con il lavoro. Progetta qualche chiesa, una sinagoga, delle gallerie di belle arti, qualche officina, un teatro, diverse cupole, ma il suo cavallo di battaglia diventano ben presto i ponti, ponti ferroviari, stradali, viadotti. C'è insomma questo corpo a corpo con le cose sospese. Progetta e costruisce a pezzo le sue strutture, i suoi ponti, e lo fa nei grandi spazi della sua officina, perfezionando lì di continuo la tecnica, sfruttando le innovazioni tecnologiche, sveltendo i tempi delle costruzioni, perché poi si tratta soltanto di andare ad assemblare i vari pezzi nel cantiere, nel luogo dove l'opera è destinata. Ma lui tiene tutto sotto controllo in casa sua. A vederli nelle fotografie, i lavori sono tutte delle imprese, sono a volte lunghi più di un chilometro, sono imponenti ma leggeri, no? Sembrano dei meccano, dei lavori fatti con il meccano, in dimensioni però enormi. Sono degli archi impressionanti che scavalcano fiumi, sono come dei giganteschi passi, una falcata che rimane sospesa su dei burroni. Sono degli arcobaleni monumentali, ecco, degli arcobaleni monumentali che sembrano tenui, sono delle opere d'arte. È il decennio fra il 1870 e il 1880 quello che gli procura la fama e la gloria. Lavora molto in Francia, non solo a Parigi, poi anche però in tutto il mondo, Filippine, Cile, Colombia. Costruisce la stazione di Pest, a Budapest, in Ungheria. Lavora in Russia, molto in Vietnam, in Algeria, anche a Java. E la sua società, che progetta e produce l'intelaiatura in ferro all'interno della Statua della Libertà. E poi lavora ancora in Perù, in Egitto, in Spagna, in Messico, molto in Portogallo. In Italia risultano, oltre alcuni ponti mobili progettati da lui, anche il ponte sul canale Michelotti a Torino, che è del 1884. Si contano circa 280 progetti realizzati. Il primo è del 1858, della passerella ferroviaria di Bordeaux, e l'ultimo è del 1917 ed è il prototipo di un aereo monoposto ad ali ribassate, e nel 1917 Eiffel ha 85 anni. Comunque, la quasi totalità di tutti questi prodotti li realizza in 35 anni, un'attività mostruosa. Il culmine, il sigillo della sua carriera, ciò che ha reso universale e allargato al di là della cerchia degli addetti ai lavori la fama di Eiffel, è naturalmente la sua torre. Non più una costruzione orizzontale che mette in comunicazione due territori, due terreni, ma la cosa più verticale e più alta che esistesse al tempo, la Tour Eiffel.
Ecco la famosa torre di 300 metri della quale si sogna da 50 anni in Europa e in America. Possiamo andare più in alto. Non ci sono ostacoli tecnici.
Vanno bene 300 metri, mio caro Coquelin. Non perdete troppo tempo. 300 metri di ferro non saranno altro che una specie di attrazione da fiera. Se voi ci tenete tanto, vi anticipo il prezzo della carta e vi regalo le matite.
Più di 300 metri. Nessuno è mai riuscito a salire così in alto su un edificio costruito da uomini. Più alta di Notre Dame, della colonna Vendôme, della Statua della Libertà e dell'Arco di Trionfo sovrapposti.
Ho fatto qualche calcolo preliminare. La torre avrà una massa di circa 7.000 tonnellate. Se distribuiamo la massa sulla base, eserciterà una pressione di 3,5 kg per centimetro quadrato, cioè inferiore ad una persona seduta su una sedia.
Allora? Adesso ci credi?
Ebbene, dobbiamo convincere gli altri.
È logico, semplice. Impeccabile dall'inizio alla fine. La vostra opinione?
Non tutti i parigini sono dei matematici. È solo il mio modesto parere d'architetto. Un'opinione artistica, ma mi sembra che manchi qualcosa. Un po' di fantasia e di flessibilità.
Davvero interessante. Vedo molte difficoltà per la realizzazione. Ma andate avanti.
Ma a cosa serve, a parte essere un sontuoso parafulmine, signor Coquelin?
Non serve a niente, dovrà soltanto esistere.
Sì, ma sarà anche il vento ad esistere. Avete pensato alla pressione di una forte raffica di vento sul pilastro da 300 metri?
Sì, ho già fatto qualche calcolo. Con il vento a 160 km orari potrà oscillare al massimo di una ventina di centimetri.
E per un vento di, mettiamo, 200 km?
Non si verifica mai a queste latitudini.
Anche la tempesta che ha distrutto il viadotto di Tard non avrebbe dovuto verificarsi.
Signor Compagnon, eravamo alla fase iniziale. 300 tonnellate di ferro in precario equilibrio nel vuoto. Una fase pericolosa.
Allora, la guarderemo esistere, la vostra torre, tutto qui? Non vi saliremo?
Ci saranno gli ascensori.
Gli ascensori? Mm. Avete già visto degli ascensori salire così in alto? Certo, saranno necessari.
C'è una soluzione a tutto.
Io posso disegnare questa torre, ma voi avete fegato per costruirla?
Chiedetelo ai miei uomini. A 300 metri dal suolo urleranno così forte da essere uditi di sotto, ma ognuno sarà al suo posto e farà il suo lavoro, signore.
L'ambizione è quella di costruire la torre più alta del mondo. Nel 1884 è stato completato a Washington, la capitale americana, l'obelisco dedicato a George Washington, fondatore e primo presidente degli Stati Uniti. 169 metri di altezza sembrava già una vertigine. Sfidare l'altezza, sfidare il cielo, ecco, ci pensano in molti in quegli anni. Intanto la Francia sta progettando le celebrazioni per i 100 anni della rivoluzione, 1789-1889. Bisogna ideare qualcosa, no? Ci vuole un colpo di genio. Si sta pensando a un'esposizione universale, un expo, si direbbe oggi, che porti tutto il mondo a Parigi a celebrare le glorie di Francia. La si vuole inaugurare il 5 maggio 1889. Allora siamo fine anni 70, si discute. Nell'83, 1883, la decisione è presa ufficialmente. Si fa l'esposizione universale. È in questo momento che due ingegneri dell'impresa Eiffel hanno l'idea. Perché non costruire, e si sono ispirati anche alla Galleria di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele, perché non costruire una grande torre in metallo, in ferro? Sono due nomi fondamentali, senza di loro non esisterebbe la Tour Eiffel, nasce nella loro testa, sono Maurice Koechlin e Émile Noguier, che da buoni ingegneri per l'aspetto più artistico, per i decori, si affidano all'architetto Stephen Sauvestre. Il 6 giugno 1884 il progetto è fatto, è lì, pronto. Gustave Eiffel all'inizio non è convinto, ma passano tre mesi e va lui a depositare il brevetto. Adesso è cosa sua e deve vendere la sua torre per costruirla, deve rendere allettante il progetto. Allora parte con un grande battage pubblicitario, cerca di influenzare l'opinione pubblica, articoli sui giornali, mette in campo le sue relazioni politiche, è in competizione con altri progetti, li supera tutti. E l'8 gennaio 1887 firma una convenzione con il ministro del commercio e dell'industria e con il prefetto, una convenzione che indica con precisione il luogo dove deve sorgere la torre, che deve essere alta 300 metri, sulla riva sinistra della Senna, dove c'è il ponte di Jena, in pieno centro, e indica anche tutte le modalità di costruzione e di sfruttamento della torre. Doveva essere l'ingresso dell'esposizione. L'opera è a sue spese per l'80%. Gli viene data una concessione di 20 anni, di modo che lui costruisce. Poi dal 1 gennaio 1890 parte la concessione e dopo 20 anni diventa la torre di proprietà della città di Parigi, che la farà demolire. Così è stabilito.
Ogni volta che la vedo la trovo più bella.
Soprattutto oggi. È bastato un semplice dettaglio, questo, per renderla perfetta.
Progetto di una torre di 300 metri depositato il 12 dicembre 1884 dai signori Eiffel. Sauvestre.
Sauvestre, sì, certo. Ci vuole la firma di un architetto per partecipare al concorso dell'esposizione.
Ma è stato Koechlin a disegnare la torre, è sua l'idea.
Koechlin e Noguier riceveranno 100.000 franchi ciascuno e una percentuale sui benefici che conto di trarre dalla mia torre.
Non hanno protestato?
Non sono poi pagati così poco per aver trascorso qualche notte sui tavoli da disegno.
Hai ragione. Non possono lamentarsi.
Soprattutto visto che non hanno fatto che applicare i miei metodi di lavoro e servirsi delle mie invenzioni. Le vere difficoltà inizieranno adesso e non potranno essere risolte che sotto la mia responsabilità.
I lavori cominciano il 28 gennaio 1887. E se è una meraviglia, insomma, io credo sia una meraviglia vederla finita, deve essere stata una meraviglia ancora più stordente vederla costruire. Si alzava di 12 metri ogni mese. 26 mesi di lavoro, di cui i primi 5 tutti passati dedicati alle fondamenta. Viene terminata il 31 marzo 1889, inaugurata poi ufficialmente il 5 maggio con l'esposizione universale. Ci hanno lavorato circa 250 operai, 18.000 pezzi di ferro, 2 milioni e mezzo di bulloni, ci sono 1.665 scalini per arrivare in cima e due ascensori, 3 livelli, 3 terrazzi, il tutto pesa 8.000 tonnellate, comprese le antenne, adesso che ci sono antenne radio e televisive, raggiunge ora i 324 metri e fino al 1929 è stata la struttura più alta del mondo, fino a quando a New York non è stato costruito il Chrysler Building e poi subito dopo è arrivato anche l'Empire State Building. Durante i 6 mesi dell'esposizione universale nel 1889 ha accolto 2 milioni di visitatori, adesso si viaggia a ritmo di 7 milioni l'anno, tutti entusiasti, un successo enorme. E quando è cominciata la costruzione, per tutto il decennio successivo, la Tour Eiffel ha scatenato una serie di attacchi, di proteste accese, anche violente. Non la volevano né gli intellettuali, né gli artisti, né la maggior parte della stampa. Erano contro, per esempio, Dumas, Maupassant, Huysmans, Victorien Sardou, Gounod, erano tutti contro. Era giudicata una mostruosità, qualcosa di simile a un eco-mostro, anzi un ego-mostro, brutto e inutile, semplicemente appunto l'affermazione di un ego smisurato. I giornali scrivevano: appena finita crollerà e ucciderà dei parigini, oppure i visitatori che saliranno in cima moriranno asfissiati, oppure prima o poi sprofonderà sottoterra. E che la Tour Eiffel era il futuro, era una visione del futuro e loro erano il passato.
È una cosa mostruosa.
Direi anche inutile.
È un'offesa.
E non solo al nostro buon gusto, ma alla nostra arte e alla nostra storia.
Con la sua barbara mole, quella specie di ciminiera da fabbrica, schiaccerà le torri di Notre Dame, la cupola degli invalidi e l'arco di trionfo. Qui, signori, occorre una decisa protesta.
Sicuro.
Dobbiamo protestare.
Manderemo una petizione al ministro del commercio.
Noi pittori, scultori, architetti, amatori appassionati della bellezza sino ad oggi intatta di Parigi, protestiamo con tutte le nostre forze, con tutta la nostra indignazione, contro l'erezione in pieno centro della capitale della inutile e mostruosa Tour Eiffel.
Coloro che protestano non vogliono capire che io innalzo questa torre a gloria della scienza e per il più grande onore della nostra industria.
La Tour Eiffel existait depuis presque 30 ans. Messieurs Coste et Bellon jouaient à saut d'océan. Dans les allées du bois, à cheval sur deux roues, les jeunes filles en fleurs laissaient voir quelquefois leurs genoux. Et notre siècle n'était encore qu'adolescent. Et Monsieur Carpentier s'habituait à ses gants. C'était l'entre-deux-guerres, mais on ne savait pas qu'un fou nommé Hitler pousserait sa folie jusque-là.
Ha suscitato una tale ammirazione nel vasto pubblico la Tour Eiffel. La sua imponente leggerezza e di una tale forza ha avuto da subito un impatto così grande nei cittadini e nei turisti e così un segno indelebile che occupa l'immaginario di chi la guarda, che è un segno che non si può cancellare, e infatti le autorità non l'hanno cancellato. Hanno rinunciato al potere di abbattere la torre. Anzi, dopo 20 anni ci si sono aggrappati, ci sono saliti sopra. Ormai sono 125 anni, quasi 126, che alla Tour Eiffel è appesa l'immagine di Parigi, in pratica quella di tutta la Francia. Il suo indirizzo è Avenue Anatole France 5, si trova proprio al fondo del Campo di Marte, affacciata sulla Senna, sulla riva sinistra, su Quai de Branly, dall'altra parte del fiume c'è il Trocadéro e il ponte davanti a lei è il ponte di Jena, fatto costruire da Napoleone per commemorare la vittoria di Jena del 1806. Non rimane fermo a dormire sugli allori Gustave Eiffel dopo la torre. Continua a costruire, a liberare sempre di più la fantasia, davvero visionario. Immagina una ingegnosa galleria, un ponte sottomarino, esattamente sotto la Manica, per collegare la Francia con l'Inghilterra. E 100 anni avanti Eiffel. Poi si incaglia nel progetto del canale di Panama, finisce coinvolto in uno scandalo, mazzette, suicidi, fallimenti. Prima viene condannato, poi assolto, però la ferita rimane. Negli ultimi anni finisce per occuparsi di aerodinamica, gallerie del vento. Dal 1901 comincia a costruire laboratori di meteorologia in 3-4 posti della Francia e comunque continua ad adoperarsi perché la sua torre non venga smontata nel 1910, perché doveva durare solo 20 anni, no? Il suo studio è lì, l'ha piazzato nella torre, al terzo piano, si è ritagliato uno spazio per sé che manterrà fino alla fine. Gustave Eiffel muore 2 settimane dopo aver compiuto 91 anni, il 27 dicembre 1923, nella sua casa parigina. Il funerale si svolge l'ultimo giorno dell'anno. È sepolto con tutti gli onori, come un grande di Francia, nella tomba di famiglia di Levallois-Perret, nello stesso luogo dove hanno preso forma i suoi sogni di ferro, le sue sfide. L'obelisco, per essere ricordato in eterno, tanto l'aveva già piantato da un quarto di secolo in riva alla Senna. E diciamo la sua piramide.
Il 15 dicembre 1832 nasce a Digione Gustave Eiffel. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.